ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Tutti e quattro entrarono nella tenda. Nessun piano di guerra si era ancora fatto e bisognava stenderne uno. Il re Carlo si buttò su una poltrona dicendo: «Sono perduto». «No, sire», rispose Athos, «siete soltanto tradito». Carlo trasse un profondo sospiro. «Tradito, tradito dagli scozzesi, tra i quali io nacqui, che sempre preferì agli inglesi, e sciagurati, sire», rispose Athos. «Non è il momento delle recriminazioni, ma è il momento di mostrare che siete re e gentiluomo. In piedi, sire, in piedi. Qui almeno avete tre uomini che non vi tradiranno, statene certo». «Ah, se fossimo cinque», mormorava Athos, pensando a D'Artagnan e a Porthos. «Che dite mai?» domandò Carlo alzandosi. «Dico, sire, che non c'è più che un mezzo. Lord Winter garantisce del suo reggimento o poco meno. Non stiamo a sofisticare sui termini, egli si pone alla testa dei suoi uomini. Noi ci mettiamo a fianco di Sua Maestà, sfondiamo le linee dell'esercito di Cromwell e arriviamo in Scozia». «Vi sarebbe anche un altro mezzo», propose Aramis, «cioè che uno di noi prenda il vestito e il cavallo del re. Mentre si accanirebbero contro di lui, forse il re potrebbe passare». «Il suggerimento è buono», disse Athos, «e se Sua Maestà vuol concedere a uno di noi questo onore, gliene saremo grati». «Che pensate di questo consiglio, Winter?» chiese il re, guardando con ammirazione quei due uomini che di null'altro si preoccupavano se non di attirare su di sé i pericoli che lo minacciavano. «Penso che se c'è un modo per salvare la vostra maestà è quello proposto dal signor D'Arblay. Supplico dunque umilmente la maestà vostra di far prontamente la sua scelta, perché non abbiamo tempo da perdere. Ma se accetto è la morte, o perlomeno la prigionia, per quello che prenderà il mio posto. E l'onore di aver salvato il re!» esclamò Winter. Il re guardava il suo vecchio amico con le lacrime agli occhi. Si tolse il cordone dello Spirito Santo che portava per fare onore ai due francesi che lo accompagnavano e lo infilò al collo di Winter, che ricevette genuflesso quell'estremo contrassegno d'amicizia e di fiducia del suo sovrano. «È giusto», disse Athos, «egli lo serve da più tempo di noi». Il re udì quelle parole e si voltò con le lacrime agli occhi. «Signori, aspettate un momento», disse. «Ho ancora un cordone da dare a ognuno di voi». Andò a un armadio, dove stavano rinchiusi i suoi ordini, e prese due cordoni della giarrettiera. «Quegli ordini non possono essere per noi», disse Athos. «E perché?» domandò Carlo. «Sono ordini quasi regi, e noi siamo semplici gentiluomini». «Ah, passate in rassegna tutti i troni della terra», rispose il re, «e trovatemi cuori più grandi dei vostri. No, no, signori, voi non rendete giustizia a voi stessi, ma a rendervela sono qua io. Conte, inginocchiatevi». Athos obbedì. Il re gli passò il cordone da sinistra a destra secondo l'uso e, alzata la spada, invece della formula consueta «Io vi faccio cavaliere, siate prode, fedele, leale», disse. «Voi siete prode, fedele e leale. Io vi faccio cavaliere, signor conte». Quindi ad Aramis: «Adesso a voi, signor cavaliere». E la stessa cerimonia ricominciò con le stesse parole, mentre Winter, aiutato dagli scudieri, si scioglieva la corazza di rame per essere meglio scambiato per il re. Poi, quando Carlo ebbe terminato con Aramis come con Athos, li abbracciò ambedue. «Sire», disse Winter, che dinanzi a tanta devozione aveva ripreso tutta la sua forza e il suo coraggio, «noi siamo pronti». Tutti montarono a cavallo, il re sul cavallo di Winter e Winter sul cavallo del re. Poi Winter si mise in testa al primo squadrone e il re, con Athos a destra e Aramis a sinistra, in testa al secondo. Tutto l'esercito scozzese guardava quei preparativi con l'immobilità e il silenzio della vergogna, e furono visti alcuni capi uscire dalle file e spezzare le loro spade. «Animo», disse il re, «questo mi riconforta, non tutti sono traditori». E che già in quell'istante la voce di Winter che gridava «Mano alla sciabola!». A quel comando tutte le sciabole uscirono dal fodero e parvero lampi. «Orsù, signori!» gridò il re inebriato dal rumore e dalla visione della battaglia. «Orsù! Mano alla sciabola!». Ma al comando del re obbedirono soltanto Athos e Aramis. «Siamo traditi», disse sottovoce Carlo. «Aspettiamo ancora un momento», disse Athos. «Può darsi che non abbiano riconosciuto la voce di vostra maestà e che attendano il cenno del loro capo squadrone. E non hanno udito quella del loro colonnello. Ma guardate, guardate!» esclamò il re, fermando il suo cavallo con tal impeto che lo fece piegare sui garretti e afferrando la briglia del cavallo di Athos. «Ah, vili, sciagurati, traditori!» gridava Winter mentre i suoi uomini, disertate le file, si sparpagliavano nella pianura. Una quindicina di uomini appena gli stavano attorno e attendevano l'assalto dei corazzieri di Cromwell. «Andiamo a morire con loro», disse il re. «Andiamo a morire», dissero Athos e Aramis. «A me, i cuori fedeli», gridò Winter. Quella voce giunse sino ai due amici, che partirono a galoppo. «Senza pietà!» urlò in francese, e rispondendo alla voce di Winter, una voce che li fece trasalire. Quanto a Winter, al suono di quella voce impallidì e rimase come impietrito. Era la voce di un cavaliere che, in groppa a un magnifico cavallo nero, caricava la testa del reggimento inglese e nel suo ardore lo precedeva di 10 passi. «E lui?» mormorò Winter, con le pupille fisse e lasciandosi pendere a fianco la spada. «Il re! Il re!» gridarono parecchi, illusi dal cordone turchino e dal cavallo sauro di Lord Winter. «Prendetelo vivo!» «No, non è il re!» esclamò il cavaliere. «Non vi illudete! Non è vero, Lord Winter, che voi non siete il re? Non è vero che siete mio zio?» E al tempo stesso Mordaunt, perché era lui, diresse verso Winter la canna di una pistola. Il colpo partì, la pallottola trapassò il petto al vecchio gentiluomo. Winter sobbalzò sulla sella, quindi ricadde tra le braccia di Athos balbettando. «Il vendicatore!» «Rammentati di mia madre!» urlò Mordaunt passando oltre, trasportato dal galoppo furioso del suo cavallo. «Sciagurato!» esclamò Aramis, facendo scattare la pistola contro di lui quasi a bruciapelo mentre gli passava accanto, ma l'esca soltanto prese fuoco e il colpo non partì. E in quell'istante l'intero reggimento piombò addosso ai pochi che avevano resistito e i due francesi furono circondati, stretti, avvolti. Athos, assicuratosi che Winter era morto, si lasciò sfuggire dalle braccia del cadavere e, sguainato il ferro, disse: «Orsù, Aramis, per l'onore della Francia!» E i due inglesi, che si trovavano più prossimi ai due gentiluomini, caddero feriti mortalmente. Nel medesimo tempo echeggiò un terribile fragore e 30 lame sfavillarono sulle loro teste. D'un tratto un uomo si scaglia in mezzo alle file inglesi, atterra quanti gli si parano davanti, balza sopra Athos, lo stringe con le sue braccia nervose, gli strappa la spada e gli dice all'orecchio: «Silenzio, arrendetevi! Arrendervi a me non è arrendervi!» Un gigante ha pure afferrato i due polsi di Aramis, che invano tenta sottrarsi alla sua formidabile stretta. «Arrendetevi», gli dice guardandolo fisso. Aramis alza il capo. Athos si volta. «Tart!» esclamatos, a cui il guascone con una mano chiude la bocca. «Mi arrendo», disse Aramis, porgendo l'arma a Porthos. «Fuoco! Fuoco!» gridava Mordaunt, tornando sul crocchio dove erano i due amici. «E perché fuoco?» disse il colonnello. «Tutti si sono arresi». «È il figlio di Milady», sussurrò Athos a D'Artagnan. «Sì, l'ho riconosciuto». La casa in cui D'Artagnan e Porthos condussero Athos e Aramis era quella dove abitavano dal giorno prima e che era stata data loro dal generale Crowell. Era posta all'angolo di una strada e aveva una specie di giardino e le scuderie che giravano sulla via attigua. Le finestre del pian terreno, come cade spesso nelle piccole città di provincia, avevano inferriate che somigliavano molto a quelle di una prigione. I due amici vi fecero entrare i prigionieri e si posero all'ingresso, dopo aver ordinato a Mousqueton di condurre i quattro cavalli nella scuderia. «Perché non entriamo con loro?» domandò Porthos. «Perché prima», rispose D'Artagnan, «conviene vedere che cosa vogliono da noi quel sergente e gli 8 o 10 uomini che l'accompagnano». Il sergente e i suoi sottoposti entrarono nel piccolo giardino. D'Artagnan chiese loro che cosa volessero perché stavano lì. «Abbiamo ordine», disse il sergente, «di aiutarvi a custodire i prigionieri». Su ciò non c'era da discutere, anzi era un'attenzione assai gentile di cui bisognava mostrarsi grati. D'Artagnan ringraziò il sergente e gli diede una corona per bere la salute del generale Cromwell. Il sergente rispose che i puritani non bevevano e si mise in tasca la moneta. «Ah, caro D'Artagnan», disse Porthos, «che tremenda giornata!» «Che dite mai, Porthos? Chiamate tremenda la giornata in cui abbiamo ritrovato i nostri amici?» «Sì, ma in quale circostanza?» «È vero che la congiuntura è scabrosa», replicò D'Artagnan, «ma non importa. Entriamo e procuriamo di vedere chiaro nelle nostre faccende. Sono imbrogliatissime, e adesso capisco perché Aramis mi raccomandava tanto di strozzare quell'orrendo Mordaunt. Zitto! Eccolo che corre qui. Chi? Mordaunt. Difatti, seguendo la direzione accennata da Athos, D'Artagnan vide un cavaliere che veniva di gran galoppo. Era proprio Mordaunt. D'Artagnan si lanciò fuori dalla stanza e, poiché Porthos voleva seguirlo, gli disse: «Entrate voi e non venite che quando mi sentirete battere il tamburo con le dita sulla porta». Allorché Mordaunt arrivò di faccia alla casa, vide D'Artagnan sulla soglia e i soldati stesi qua e là con le loro armi sull'erba del giardino. «Olà!» gridò con voce soffocata dalla precipitazione della corsa. «I prigionieri sono sempre dentro?» «Che c'è?» disse D'Artagnan con quell'aria beffarda che i nostri lettori devono aver riscontrato in lui molte volte da quando lo conoscono. «Che c'è di grazia?» «C'è, signor mio», rispose Mordaunt, «che ordino a quattro soldati di pigliare i prigionieri da noi fatti stamani per condurli al mio alloggio». «E perché?» domandò D'Artagnan. «Scusate la curiosità, ma capirete che bramo di avere chiarimenti su questo argomento». «Perché adesso i prigionieri sono miei», disse con alterigia Mordaunt, «e io ne dispongo a mio capriccio». «Scusate, scusate, signor mio, ma mi pare che sbagliate. I prigionieri di solito sono di chi li ha presi e non di chi è stato a vederli prendere. Voi potevate prendere Lord Winter, che per quanto si dice era vostro zio e che avete preferito ucciderlo. Va benone. Il signor Du Vallon e io potevamo uccidere quei due gentiluomini e abbiamo preferito catturarli. Ciascuno ha i suoi gusti».
Thank you.
A Mordaunt diventarono bianche le labbra. D'Artagnan capì che le cose non avrebbero tardato a guastarsi e si mise a suonare sull'uscio la marcia dei moschettieri. Alle prime battute venne fuori Porthos e si pose dall'altra parte della porta, di cui toccava con i piedi la soglia e con il capo la cima. Né Mordaunt mancò di accorgersene, per cui disse, cominciando a mostrare la collera che lo rodeva: «Signore, fareste una resistenza inutile. I prigionieri mi sono stati donati poco fa dal generale in capo, mio illustre patrono, dal signor Oliver Cromwell». Queste parole colpirono D'Artagnan come un fulmine. «La violenza», diceva tra sé, «ci rovinerebbe tutti. D'Artagnan, amico mio, prova a quel serpentello che sei non solo più forte, ma anche più scaltro di lui». «Ah, ah, signor Mordaunt», disse con un profondo saluto, «perché mai non l'avete detto subito? Come, venite da parte del signor Oliver Cromwell, il più illustre capitano di questi tempi?» «L'ho lasciato poco fa», rispose Mordaunt balzando di sella e dando il cavallo a uno dei suoi soldati. «Oh, scusate», disse D'Artagnan con il suo più grazioso sorriso, «se l'illustre generale Oliver Cromwell ha risposto di donarvi quegli individui, vi avrà certo rilasciato un ordine scritto». Mordaunt si fermò di botto. «Vi ha dato qualche letterina per me, uno straccio di foglio qualunque, insomma, che attesti come siete qui in nome suo. Favorite consegnarmi quello straccio perché io scusi almeno con un pretesto l'abbandono dei miei compatrioti. E diversamente capite, quantunque io sia sicuro che il generale Oliver Cromwell non possa volere loro alcun male, ciò farebbe un pessimo effetto». Mordaunt indietreggiò e, sentendo la botta, diede un'occhiata terribile a D'Artagnan. Questi però rispose con la smorfia più garbata e amichevole che mai allargasse una faccia. «Quando vi dico una cosa», disse Mordaunt, «mi fate l'ingiuria di dubitarne?» «Io», esclamò D'Artagnan, «io dubitare di ciò che voi dite? Oh, Dio me ne liberi, mio caro, anzi vi tengo per un degno e perfetto gentiluomo, secondo le apparenze. E poi, volete che vi parli schietto?» continuò con la sua faccia franca. «Parlate pure», disse Mordaunt. «Ecco la faccenda, ecco dove il dente duole. Sono un ufficiale di ventura e non altro. Non ho se non quel che mi frutta la mia spada, cioè più botte che biglietti di banca. Ora, stamani, prendendo due francesi che mi paiono d'alta nascita, due cavalieri della giarrettiera, dicevo fra me, la mia fortuna è fatta. Dico due, perché in simile circostanza il signor Du Vallon, che è facoltoso, cede sempre a me i suoi prigionieri. Mordaunt, illuso appieno dalla loquace bonarietà del suo interlocutore, sorrise da uomo che intende benissimo le ragioni addottegli e con dolcezza rispose: «Fra un momento avrò l'ordine firmato, signore, e insieme con l'ordine 2000 pistole. Ma intanto lasciatemi condurre via quei due francesi». «No, no». «Che cosa importa di un indugio di mezz'ora?» disse D'Artagnan. «Sono molto preciso io. Facciamo le cose in regola». Per quanta voglia avesse Mordant di ricorrere alla violenza, era un uomo da riconoscere per buone le ragioni addotte di da D'Artagnan. E poi la reputazione del francese gli imponeva rispetto e, aggiungendo ciò che gli aveva visto far la mattina, vi rifletté. Inoltre, ignaro totalmente delle relazioni d'amicizia fra i quattro francesi, tutte le sue inquietudini si erano dileguate dinanzi al motivo assai plausibile del riscatto. Decise dunque di andare non soltanto a prendere l'ordine, ma anche le 2000 pistole, quanto cioè aveva egli stesso valutato i due prigionieri. Mordaunt rimontò dunque a cavallo, raccomandò al sergente di far buona guardia e corse via.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.